Ben ritrovati su Radio Più. Quando si faceva la naia, l'ultimo periodo, si prendeva un po' di tutto, un calendario, si inventava qualcosa, si mettevano i giorni e si faceva la famosa stecca. Sì. Di qui stai a stecca. Allora mi chiedo, a 10 giorni dalla fine dell'anno scolastico si fa la stecca?
Credo proprio di sì, soprattutto nelle classi terminali, tipo addirittura in quinta elementare, sai, stanno già pensando a come organizzarsi l'ultimo giorno e sono proiettati tantissimo verso il futuro, un po' con paura, un po' con voglia. Idem terza media, che però hanno il problema degli esami, quindi hanno anche quella preoccupazione là, non parliamo poi delle superiori. Sì, sì, si fa il conto alla rovescia.
Ma l'anno scolastico però termina a fine agosto.
Sì, ufficialmente l'anno scolastico termina a fine agosto, il 31, e comincia quello nuovo, perché diversamente dai bilanci delle aziende, dai bilanci dei comuni eccetera, o dai nostri capodanni del 1 di gennaio, la scuola si muove dal 1 settembre con una nuova situazione. E a parte gli esami, appunto, poi ci sono tutti gli spostamenti, cioè la macchina scuola lavora molto dal punto di vista amministrativo, dal termine delle lezioni, che è il 9 di giugno, a quando veramente finisce l'anno e deve cominciare quello nuovo. Lavora molto con poche risorse, con problemi a fare le ferie per il personale amministrativo, specie dei provveditorati, perché devono sistemare tutti gli organici, cioè dovrebbero fare in maniera che ogni classe cominciasse giusta con i suoi insegnanti tutti seduti in cattedra, diciamo. Invece questo da anni non avviene.
La scorsa puntata abbiamo accennato al calendario scolastico. Un inizio il 13 di settembre, tutto bene?
No, io ho già sentito chi si lamenta, perché il 13 settembre è mercoledì. Allora, se hai bambini ai centri estivi, di solito si paga e si va a settimane. E se hai un'organizzazione familiare anche, coi turni eccetera, quindi non si capisce perché non debba cominciare lunedì. Probabilmente è perché hanno fatto un conto di complessivo numero totale di giorni di scuola e, mettendo qualche ponte qua e là, hanno visto che si poteva cominciare al 13, ma non è una gran bella idea, era meglio l'11, insomma.
Natale 23 dicembre, 7 gennaio mi sembra che siamo nella norma.
Sì.
Carnevale 12-14 febbraio, l'ultimo di carnevale. Pasqua 28 marzo, 2 aprile, anche qui pochi sì. giorni, e poi i ponti, l'Immacolata il 25 aprile.
Sì, che col 26 aprile fa ponte, 26 e 27 perché c'è di mezzo anche un sabato, quindi fanno un tutt'uno.
Non vedo il 1° maggio perché è festivo.
No, lì non vedi nei calendari, sì, ci sono da un'altra parte del calendario le cosiddette feste obbligatorie, quindi quelle tipo il 9 dicembre che è l'Immacolata, il 1° maggio, il 25 aprile, quelle sono, non è che decide la regione su quelle,
certo.
Quelle sono le feste rosse sul calendario di tutto lo Stato italiano.
Invece un altro argomento di quelli interessanti fa riferimento agli organici di diritto, prof.
Sì, abbiamo un paio di puntate fa detto cosa sono gli organici di diritto, differenti dall'organico di fatto. Gli organici di diritto, giusto richiamiamolo, sono la dotazione di personale che viene dato a ciascuna scuola su cui poter nominare persone di ruolo stabili e non precari. Ecco, ci sono gli organici di diritto sul sito dell'UST, l'UST sarebbe il vecchio provveditorato, Ufficio Scolastico Territoriale, un po' nascosti, bisogna fare un po' di manovre, ma finalmente quest'anno li hanno pubblicati, quindi si può andare a vedere per ciascun istituto scolastico quante unità di personale sono state assegnate, in base a che cosa? In base al numero di alunni, che sono quelli in base al quale si fa il numero di classi.
Vi do una bella notizia, perché la prof Maria Rosa Salmazzo è andata sul sito del provveditorato, che oggi si chiama UST, e adesso ci dà il resoconto dei dati della Gordina.
Sì, spero di non essere noiosa, di non fare confusione. Tutto sommato, io direi di parlare solo di quelli delle scuole, dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, cioè asilo, elementari e medie, perché quelli delle superiori ci sono, ma sono più soggetti a cambiamenti, per cui è meglio non dare dati che poi possono generare confusione. Tutto sommato la situazione è rimasta più o meno quella nella Gordino. Nella scuola dell'infanzia, le scuole dell'infanzia restano quelle statali, quelle che sono, c'è una sezione in più da una parte, che è Cencenighe, che ha un aumento di bambini, quindi bene direi, i numeri non sono molto alti, però insomma ci sono un numero sufficiente di bambini per attivare tutte quelle che sono le loro sezioni. Ricordiamoci che Agordo non ha una scuola statale, quindi esce dal conto. Taibon conserva le sue due, dovevano essere tre, sono lì a cavallo tra due e tre, bisogna vedere, perché ecco, l'infanzia è l'unico ordine di scuola per cui ci possono essere parecchi ingressi tardivi, perché magari uno decide dopo che, non so, prima pensava ma lo tengo ancora a casa un anno tanto c'ho i nonni, poi si pente e dice no va bene, lo manda, ecco lì, quindi non sappiamo bene quanto. Una sezione in più a Cencenighe, e continuano ad esserci quelle di tutte le altre scuole così come erano quest'anno. Per le elementari, guardando le tabelle ti viene subito all'occhio che, tranne che a Falcade e ad Agordo Centro Scuola Burattini, dappertutto ci sono le pluriclassi. E tra l'altro pluriclassi uniche, cioè quelle famose in cui dentro ci sono i bambini di tutte e cinque le classi, prima, seconda, terza, quarta e quinta. Sono i paesi piccoli, quindi Rivamonte, Gosaldo, Roccapietore. Intanto Roccapietore sulle tabelle la scuola c'è, dopo vedremo cosa fanno i genitori.
Sembrava dovesse sparire.
Sì, ma intanto diciamo che l'istituto comprensivo l'ha richiesta e il provveditorato gli ha assegnato una pluriclasse con sei bambini, ma gliel'ha data, che corrisponde a un po' più di un insegnante, insomma. Poi che altro c'è? Che hanno c'è una pluriclasse in più a Vallada, perché dopo una specie di boom di nascite e di spostamenti di bambini all'interno del bacino della Val del Bois si è tornati un po' indietro, quindi avevano una sola pluriclasse, adesso ne hanno due e tre classi intere. C'è quella di Rocca, l'abbiamo detta, fa tristezza a me particolarmente vedere la tabellina, quella che sarebbe con i dati della scuola elementare di Canale d'Agordo, c'è la tabellina, quindi avrebbe potuto esserci, ma non ci sono gli alunni, quindi non è assegnato nessun insegnante. Gosaldo Rivamonte con una pluriclasse unica e dalle altre parti più o meno una, due pluriclassi e qualche classe intera. Sono solo Agordo, Taibon e Falcade che non hanno pluriclassi, hanno tutte le classi, ognuna con numeri ridotti, perché ad esempio ad Agordo ne escono parecchi di più di quelli che entrano, ma insomma intanto ci siamo.
Lo stesso maestro per gli studenti della prima, della seconda, della terza, della quarta, della quinta?
Sì. Però, siccome gli organici, cioè il numero di personale, non viene assegnato alla singola scuoletta, che si chiama plesso in gergo, no? Ma viene dato all'istituto da cui dipende. Quindi i 12 insegnanti, faccio un esempio, che sono stati assegnati all'istituto comprensivo di Cencenighe per le sue primarie, è l'istituto stesso che decide come distribuirli. Quindi se avesse una unica pluriclasse potrebbe dare un insegnante e mezzo, togliendoli magari qualche ora in più da qualche altra parte.
Ma pluriclasse significa che gli studenti della prima vengono portati in un'altra stanza per determinate ore?
Cioè, se dai un insegnante, se dai giusto tanti insegnanti quanti sono le ore, succede che sono sempre nella stessa classe tutti i bambini di tutti i cinque gli anni con un insegnante solo. Se invece riesci a dare qualcosina in più, che viene fuori anche dagli organici di quelli dopo, quelli aggiustati, diciamo, allora in qualche momento i bambini, non so, di prima, che hanno bisogno di imparare a leggere e scrivere, vengono portati dall'insegnante in un'altra aula, che c'è perché siamo pieni di aule vuote, perché intanto gli altri stanno con un altro docente e fanno altre cose. Oppure bisogna basarsi sul peer tutoring, cioè l'insegnamento alla pari, sfruttare i bambini di quinta per aiutare quelli di prima. Chiaro che un insegnante in pluriclasse deve lavorare di più, perché deve programmare una programmazione che sia contemporanea.
È incredibile.
Sì, ma c'è della gente bravissima che lo fa da anni, e soprattutto in maniera organizzata. Cioè non devo avere il caos di mezza classe che gira, tira palline, eccetera, intanto che cerco di spiegare agli altri. Devo avere tutti impegnati a fare qualcosa, o da soli o con l'insegnante, o funziona molto bene il discorso dei più grandi con i più piccoli. Difatti tante volte si preferisce mettere assieme la prima con la quinta piuttosto che la prima con la terza, proprio perché gli si deve far capire che sono i fratelli più grandi e loro sono contenti. Era quello che faceva Don Milani. Don Milani, mica, c'era solo lui e c'aveva bambini di tutte le classi, quindi usava proprio anche per le medie i più grandi per i più piccoli.
Siamo alle medie.
Sì, siamo alle medie e qua abbiamo delle classi in meno perché e quindi ci saranno dei docenti soprannumerari, cioè che vengono allontanati da quel circolo, magari poi ci tornano indietro per l'organico di diritto, perché ad Alleghe escono due terze e entra una sola prima, quindi meno uno. A Canale, dove c'erano i due corsi completi, riescono a fare una sola prima perché i numeri sono crollati, cioè c'è un minimo di 15 iscritti e non perché siano andati da altre parti, proprio manca la materia prima, perché è minimo, io non ho mai visto un anno con 15 iscritti e con 15 non fai assolutamente due classi neanche per idea. E ad Agordo, che Agordo va, è sempre in ballo una classe in più perché c'è un numero un po' più grande di alunni iscritti perché il bacino è più ampio e quindi quest'anno escono quattro terze e entrano tre prime, però grosso modo le nove classi ci sono, insomma, anzi di più. E, che dire, sì, c'è questo calo demografico, punto, è quello. Poi,
c'è un caso strano a Pieve di Rivinallungo.
Ma sì,
no?
Sulle tabelle. Io ho provato a guardarle e a riguardarle, ma perché a Pieve di Rivinallungo risulta che non c'è la prima neanche quest'anno e neanche l'anno prossimo, però c'è la seconda e la terza ora, va bene? Ma dove sono andati questi bambini? Sono stati trasferiti tutti ad Alleghe? È un errore di compilazione delle tabelle? Meglio lasciar così e aspettare che ci sia l'organico di fatto per capire, perché se erano troppo pochi... può darsi che il sistema non accetti queste cose, perché questo qui è tutta una roba che non fanno persone, fa un sistema, i famosi algoritmi, no? Per cui sì, non conta.
Ci potranno essere dei cambiamenti, quindi.
Sì, no? Ci potranno essere dei cambiamenti. Io credo che i dirigenti scolastici siano molto attenti a questa cosa, perché nessuno ha vantaggio a fare in maniera che il numero di personale quindi cali e vengano mal accontentati gli alunni, per cui insomma spero bene.
Per le superiori allora dobbiamo aspettare.
Sì, dobbiamo aspettare, così ho visto che compaiono una classe di liceo, una classe di liceo sportivo, una classe di periti, dell'ITIMC, chimiche minerari e due terze che vanno avanti, ho visto che c'è l'enogastronomia, che c'è anche una classe di turistico, anche se mancano quelle precedenti, ma la prima la fanno. Non ho visto i conge, ma penso che sia per una questione di numeri, che ancora non sono sufficienti e poi andranno in deroga.
2018, vaia, poche settimane fa la terribile alluvione in Emilia, ma non passa anno, non passa mese che non ci siano dei disastri ambientali. Quanto è importante è parlarne a scuola, però?
Importantissimo, e non è aggiungere una materia in più, è dare alle materie di scienze, di geografia e anche di storia un taglio un po' particolare, cioè cercando di analizzare anche quello che successe anche nei secoli passati a livello di catastrofi ambientali come quelle che stiamo vedendo adesso, no? Solo che bisognerebbe che venisse anche insegnato una statistica di questi eventi, cioè insegnato, guardato con i ragazzi a tutti i livelli, in maniera da rendersi conto che ci sono sempre state le catastrofi, ma questi cambiamenti così veloci del clima non ci sono mai stati così veloci. Quindi, perché se non abituiamo le nuove generazioni a riflettere su questo, e lo facevano gli amici di Greta, diciamo, no? E che adesso non li senti più.
Spariti,
sì, inglobati. Io spero che siano ancora in tempo le giovani generazioni per fare qualcosa di operativo, perché adesso tutti ne parlano, ci strappiamo i capelli, diciamo che bisogna far qui, bisogna far là, ma in realtà non si sta facendo niente e stiamo correndo verso il burrone, tranquilli.
Se fossi particolarmente sveglio avrei fatto partire la sigletta dell'almanacco, ma non lo sono stato. perché ci sono due anniversari importanti.
Sì, due anniversari importanti. È 50 anni da che nel contratto di metalmeccanici per la prima volta comparvero le 150 ore. Le 150 ore erano uno spazio aperto su richiesta dei lavoratori, di 150 ore lavorative che loro potevano utilizzare per prendere un diploma, fare un esame furono loro istituiti i corsi Cracis, no? Le 150 ore serali, poi si pigliava il titolo di terza media, mica solo con 150 ore, ma 150 ore erano scalate dal lavoro, che era molto importante, ci sono ancora. Adesso più che per prendere la terza media vengono usate per prendere diplomi più alti, perché la terza media l'hanno fatta tutti, oppure anche per fare esami universitari, però sono lì, e sono da usare, si fa domanda e in qualsiasi tipo di lavoro sono consentite.
Erano i tempi dell'alfabetizzazione, quando accendendo la televisione alle 3 di mattina c'era il maestro che insegnava la matematica?
Sì, no, quello è venuto prima. Quello.
Prima ancora?
Sì, quello è venuto prima. Quello era una cosa proprio della prima televisione, anni 60, mentre qui siamo già nel 70 passato.
Se li ricorda, no? Sì?
Mm-hmm.
Ha trascorso
sì,
qualche
maestro,
notte?
Maestro, no, perché andavo a scuola, quindi di notte no. Maestro Manzi.
Maestro Manzi.
Fantastico. Che ha insegnato a leggere e a scrivere a tantissimi milioni di italiani, perché sì. Grazie alla televisione, quella è stata una cosa in cui la così tanto odiata adesso televisione, perché rimbambisce la gente, ha fatto un bene sociale,
un paese,
fantastico, sì,
per
sì.
Un intero paese.
E l'ha anche unito, perché ha insegnato l'italiano.
Vero.
Molto di più. L'altro anniversario è quello dei 100 anni di Don Milani, ne avete già parlato, eccetera, no? E perché si collegano i due? Perché Don Milani metteva su le scuole popolari negli anni 60. Per la gente che non c'era le 150 ore, non aveva modo di andare a scuola, per i grandi, oppure per i piccini metteva su per le medie, che ancora non c'era, era a cavallo di quando dopo è stata istituita la media unica, per i paesini isolati e soprattutto per i figli di coloro che vivevano in condizioni economiche disagiate, perché secondo lui prima di tutto veniva alla scuola l'unico che poteva essere ascensore sociale. E bisognerebbe rifletterci, perché al giorno d'oggi, con tante comodità e tutto il resto, e l'obbligo alzato a 16 anni, abbiamo l'aumento della dispersione scolastica, degli abbandoni e l'analfabetismo di ritorno. Oh, ma il 50% dei ragazzi piglia il diploma senza avere una sufficiente preparazione in matematica. Sono dei diplomati che non sanno scrivere, un curriculum, per dire, neanche parlare di se stessi, e non sanno quella matematica che si ritiene sia il minimo bagaglio essenziale, insomma, è terribile.
L'intelligenza artificiale, ci sarà ricorso a quella?
Ma non ha senso, perché l'intelligenza artificiale non aiuta la gente a capire.
Anzi.
La sostituisce capendo lei, casomai, ma cosa diventiamo, dei rincitrulliti totali? No, non c'entra l'intelligenza artificiale. Usiamo, allora si è usata la televisione, usiamo qualcos'altro, non so, usiamo questi strumenti potenti per recuperare la gente. Mettiamo nelle scuole delle cose motivanti.
Che servano.
Motiviamo i ragazzi, che abbiamo detto già 50 volte, che sono demotivati verso il futuro, quindi cosa studio a fare? La frase che avevamo citato, ma cosa vado a fare da quel prof lì? Per guadagnare 1.400 euro al mese, cosa vuoi che mi insegni quello lì?
Già.
È terribile.
Senta, a proposito di professori e ripetizioni, quanto mi costano?
Mediamente, hanno fatto i conti quelli di un sito, 400 euro all'anno, con 17,50 euro all'ora media, che poi diventa molto di più se sono per le ripetizioni per le scuole superiori, e facendo i conti viene fuori che un quarto, cioè uno su quattro dei ragazzi, va a ripetizione alle superiori. Diventano anche di più se ci aggiungiamo anche quelli che vanno a ripetizioni casalinghe, diciamo, dal parente, dal cugino, dallo zio. Vuol dire la metà quasi, 9/10 dei ragazzi, ho fatto il conto. E come mai la scuola ha bisogno di questo sussidio privato? Siamo nella stessa situazione della sanità, che dobbiamo ricorrere, perché sennò le liste d'attesa sono troppo lunghe.
Il raffronto non fa la piega.
Sì. E Ricordiamoci che esiste sempre la possibilità di utilizzare i ragazzi per aiutare i ragazzi, quelli più grandi che aiutino quelli più piccoli all'interno della scuola, e che fa bene ad entrambi.
Vedo che ci crede molto su questo.
Sì, ci credo molto, perché l'ho visto funzionare questa cosa.
Grazie prof, ci vediamo fra una settimana.
Sì, va bene, sempre più vicini alla fine della scuola. Grazie ascoltatori.